Sabato 2 maggio, la prima santa messa del sacerdote Don Roberto Faccenda.
Vieni Santo Spirito di Dio.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Come vento soffia sulla Chiesa.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito. Vieni
come fuoco, ardi in noi.
Ha inizio in modo particolare il cammino di sacerdozio di Don Roberto. Qual è il senso di una celebrazione eucaristica presieduta da lui? Appunto questo, il voler dire che lui offre la sua vita per i fratelli e la offre in maniera particolare nel sacrificio eucaristico. Noi qui riuniti questa sera stiamo qui per gioire con lui, per questo dono che abbiamo ricevuto noi tutti, ad accompagnare Roberto e ad accompagnarci lui attraverso la sua preghiera nell'incontro con Cristo. Questa sera poi voglio salutare in maniera particolare le autorità qui presenti, in modo particolare il signor sindaco in rappresentanza della cittadinanza ebolitana, poi i consiglieri ed gli assessori. E poi un saluto e un ringraziamento particolare vanno a Giovanni e a Cornelia. Grazie, siete una famiglia che sa dare ai vostri figli dei valori, non soltanto umani e morali, ma anche cristiani. E Roberto, ma anche Maria Rosaria e Vincenzo sono il frutto del vostro lavoro di famiglia che vuole crescere e vuole dare testimonianza.
Sei vento, spazza il cielo dalle nubi del timore. Sei fuoco, sciogli il gelo. Accendi il nostro ardore, Spirito Creatore, scendi su di noi.
In quel tempo Gesù disse: Io sono il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Il mercenario, che non è pastore al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge. E il lupo le rapisce e le disperde, perché è un mercenario e non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore, e le mie pecore conoscono me. Così come il Padre conosce me, io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che non provengono da questo recinto, anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore. Per questo il Padre mi ama, perché io do la mia vita per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, io la do da me stesso, ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comandamento che ho ricevuto dal Padre mio. Parola del Signore.
Scuso con l'Assemblea per la posizione inusuale con cui mi appresto a riflettere ad alta voce sul tema del sacerdozio. Sono qui, mi metto qui perché capite bene che questa sera vorrei parlare a Roberto e quindi una semplice legge della comunicazione vuole che per parlare ad una persona è necessario guardarla negli occhi, per cui mi scuso per le spalle. Roberto, tante le persone che in cattedrale hanno fatto da ala alla celebrazione bella in cui voi sei più i due sacerdoti, novelli sacerdoti Natale e Dervin, colombiano, ci siamo intesi, l'ottavo sacerdote. Tante le persone che stanno partecipando a queste celebrazioni eucaristiche belle che insieme, e su questo punto voglio tornare a conclusione, state celebrando in questi giorni, tante le persone questa sera. La frequenza della messa di Natale, di Pasqua, siamo in tanti ed è molto bello. La domanda che rivolgerei a me e a ciascuno di voi e che riguarda Roberto, che cosa siamo venuti a fare questa sera qui in chiesa? Sono due le possibili risposte. La prima l'analizziamo. Siamo venuti a dare onore a Roberto. Allora, su questo punto mi piace richiamare un aneddoto agiografico esattamente della vita di San Francesco di Sales. Si dice che una volta, mentre stava per strada, passò un cavaliere, un ricco cavaliere, su di un cavallo di razza, tutto bardato a festa, e il cavaliere con una armatura luccicante. E si dice che San Francesco di Sales, in modo provocatorio, abbia detto ad alta voce: poveretto, crede, non si rende conto che stanno salutando il cavallo e l'armatura, crede che stanno salutando lui. Non so se l'aneddoto è chiaro, ma la domanda è questa: cosa siamo venuti a fare questa sera? Siamo venuti a dare onore a Roberto? Roberto, se è così, se sono venuti a dare onore a te, alla tua persona, a questa scelta coraggiosa, la scelta che ti porterà ad avere, fra virgolette, una sorta di autorità, se è così, non vorrei farti dispiacere, ma penso che quando col tempo, con la stanchezza, cominciando a venire meno le tue forze, cominciando a diminuire anche di poco la tua fede, il tuo entusiasmo, la tua naturale simpatia, la tua generosità, la tua disponibilità, se questa sera noi siamo qui in chiesa a rendere onore a te, e allora con la stanchezza tu non sarai più capace di soddisfare pienamente le esigenze, quelle legittime, delle persone che stanno qui in chiesa, o ancora e diversamente, quando tu deciderai deliberatamente di non soddisfare le attese delle persone che stanno qui in chiesa perché le riterrai non legittime, le persone che oggi sono venute ad onorare Roberto sono le persone che si scaglieranno contro di te. Saranno le persone che cominceranno a dire: Roberto è cambiato, Roberto non è più quello che abbiamo conosciuto quando era un giovane sacerdote. Se invece questa sera diversamente, e qui l'aneddoto di San Francesco di Sales, noi non veniamo a dare onore a te, ma veniamo a dare l'onore a Cristo. Se noi veniamo qui questa sera a rendere onore al sacerdozio di Cristo e al tuo sacerdozio, che è partecipazione del sacerdozio di Cristo, bene, quando succederà che tu vivrai dei momenti non completamente brillanti della tua vita, in queste persone troverai dei fratelli e delle sorelle nella fede che insieme con te ravviveranno il comune cammino verso Cristo, ed insieme ritroverete la strada per servire Dio e per servire i fratelli. Per cui questa sera, Roberto, noi siamo qui per inginocchiarci con te davanti a Cristo, e siamo pronti questa sera ad inginocchiarci davanti a te, perché in te noi vogliamo onorare l'unico nostro pastore, Cristo sacerdote. Permettimi di dirti tre riflessioni. La prima, in riferimento alla preghiera e al ministero sacerdotale. E lo voglio fare con due espressioni molto lontane nel tempo. Un detto egiziano che dice così: se un uomo mescola la calce, sappi, ricorda sempre che Dio è il costruttore, l'unico costruttore. Dall'altra parte, un filosofo, Schopenhauer, il quale dice: se è il destino a mescolare le carte, è l'uomo che decide quando giocarle queste carte. Cosa voglio dire? Due cose differenti, opposte apparentemente, che noi dovremmo imparare nella nostra vita di uomini, di cristiani e di sacerdoti a mettere insieme con un equilibrio che viene soltanto dallo Spirito. Due cose contrastanti, l'una la prima affermazione, l'affermazione che Dio è l'unico protagonista della storia, è il motore della storia, l'altra affermazione che riconosce la bellezza e la grandezza della nostra libertà. E allora nella nostra vita noi dobbiamo evitare questi due estremi, che sono due rischi, sono due tentazioni. Da una parte la rassegnazione scoraggiata, che significa questo, tanto il destino è già segnato. Dall'altra parte dobbiamo evitare l'altra tentazione, di cadere in un efficientismo orgoglioso, tanto da pensare che tutto dipende da noi. Allora lo dico a te Roberto, lo dico, mi chiamo ragazzi, ormai dall'alto della mia età e della mia vecchiaia, e dico: accogliete nella vostra vita quella bella indicazione di Sant'Ignazio di Loyola, operare come se tutto dipendesse da noi, da me, pregare come se tutto dipendesse da Dio. Questi siano i due riferimenti significativi nella vostra preghiera, nella vostra vita di fede, nel vostro ministero sacerdotale. Una seconda riflessione, mi auguro anche questa breve, ed è in riferimento alle radici della vostra vocazione, e in modo particolare la tua vocazione, Roberto. E questa idea la comunico con un apologo taoista, cerco di semplificarlo, le immagini mi piacciono e quindi le comunico. L'apologo è questo: un re sa che c'è un uomo grandemente ingegnoso, un artista, e gli chiede di progettare la sua nuova reggia. Questo grande artista, questo grande uomo di ingegno, si prende 5 anni di tempo e chiede una villa per sé e 12 servitori, 12 camerieri. Alla scadenza dei 5 anni il re si presenta e chiede il progetto. Questo uomo, questo artista, non ha fatto nulla. Chiede altri 5 anni e ancora 12 camerieri servitori. A conclusione del 10° anno il re, indispettito, pretende il progetto. Questo artista non aveva fatto ancora nulla, ma prendendo un foglio di carta, in poco tempo disegnò questo schizzo, questo progetto della reggia, una reggia stupenda, eccezionale, bellissima, la più bella che si potesse progettare e pensare. Che cosa vuol dire questo apologo taoista? Che l'illuminazione, il riconoscimento di una idea spirituale, il raggiungimento di una intuizione affonda le sue radici nella riflessione e nella solitudine, nella meditazione. Per cui noi dovremmo scoprire, che dovremmo prendere coscienza del fatto che ci sono dei momenti belli, dei momenti forti nella nostra vita in cui noi in un attimo comprendiamo e decidiamo qualcosa di grandissimo, la vocazione. Ma questo è frutto di qualcosa, è frutto di anni di meditazione, ma non soltanto della persona che scopre la vocazione. Quali sono le radici della tua vocazione? Non ho certamente la capacità di essere infallibile, è un mio pensiero. Mi piace pensare che le radici della tua vocazione, e qui lo dico con grande convinzione, risiedono in primo luogo nella fede di questo uomo anziano, nonno Vincenzo, il quale ti ha accompagnato da sempre con la sua fede e con la sua preghiera. Risiedono le radici della tua vocazione nella ricca, grande umanità di questo uomo baffone, tuo padre Giovanni, nella abnegazione di questa donna che si è data completamente a voi figli, alla famiglia, Cornelia, la mamma. Beh, non posso dimenticare la zia suora che con la sua preghiera ti ha accompagnato, ma credo che c'è anche qualcos'altro. C'è stato l'accompagnamento di una comunità parrocchiale che ti ha aiutato a fare un cammino serio nella vita di fede. E certamente l'impegno, l'accompagnamento di questi anni di formazione, grazie al seminario, al rettore, agli amici, ai professori, agli animatori, tutti coloro che fanno parte della comunità educante del seminario. Per cui se è vero che la realizzazione ha alle spalle tempi lunghi di macerazione, ti dico Roberto, e lo dico anche a voi ragazzi, l'efficacia della vostra vita pastorale non dipenderà da qualche estrosa ed originale attività ed iniziativa pastorale. L'efficacia che voi scoprirete strada facendo nella vostra vita ministeriale e sacerdotale è preparata segretamente, in modo silenzioso, giorno per giorno. Impegnatevi giorno per giorno a rendervi disponibile alle persone che incontrate, impegnatevi giorno per giorno, a volte nell'aridità, nella monotonia, nella stanchezza, nell'abitudine, a rendervi disponibile per la confessione, a pregare e a pregare bene, a celebrare bene, a formare le persone a voi affidate. Impegnatevi a spendervi per la vostra comunità, impegnatevi a spendervi soprattutto per le persone più deboli, per gli ammalati. E in questo lungo esercizio apprendistato di semplicità e di quotidianità, voi a un certo punto, voltandovi indietro, voi scoprirete che nonostante Dio non abbia realizzato nella vostra vita miracoli eclatanti, voi girandovi indietro e rileggendo la vostra vita scoprirete i grandi miracoli che Dio ha realizzato attraverso la vostra vita sacerdotale. Terzo punto e concludo, ed è esattamente questo, la fraternità sacerdotale. È con emozione e con commozione che io vi dico, ci avete donato come presbiterio una testimonianza sublime, una testimonianza bellissima, perché voi avete scelto di fare una cosa complicata, una cosa controtendenza, non per una sorta di originalità, perché credete profondamente in una realtà, la fraternità sacerdotale, quella fraternità e quella comunione che vi siete impegnati, certamente con tante pecche anche voi, nel cammino di preparazione alla vita sacerdotale, e avete scelto di non vivere la vostra esaltante ed individuale festa, ma avete deciso insieme, venerdì, siete stati ordinati giovedì sera, venerdì, sabato e domenica, avete deciso di fare un tour de force insieme, tutti e sei, nelle varie comunità di provenienza, avete deciso di celebrare insieme la Santa Messa. Per noi è una testimonianza bella, noi sacerdoti più anziani, noi sacerdoti più avanti nell'età, veramente apprezziamo questo gesto bello, profondo e ricco, ricco di contenuti. Qualcuno potrebbe dire, ma attenzione, nella vita sacerdotale, la fraternità sacerdotale è una sorta di impedimento al ministero, all'impegno per la comunità parrocchiale. Attenzione, prima di essere servi della comunità bisogna essere servi di Dio e per essere servi di Dio bisogna riconoscersi fratelli degli altri sacerdoti. Per cui non si è mai detto che l'amore fra mamma e papà, fra marito e moglie sia un impoverimento per i propri figli, anzi l'amore fra il papà e la mamma è la grande ricchezza che manca ai nostri figli, ai figli del nostro tempo. Per cui vi dico ragazzi, impegnatevi, Roberto lo dico chiaramente in modo particolare a te, impegnatevi a credere nella fraternità sacerdotale anche quando nella vita dovessero arrivare le ammaccature. Continuate a credere, perché è un valore vero, è il valore del Vangelo. Gesù Cristo ce l'ha detto, da come vi amerete, vi conosceranno che io vi ho mandato. E vi dico questa espressione che può essere un po' retorica, ma è bella. Sappiate che la fede non è una bandiera da portare in gloria. La fede è una candela accesa da portare in mano tra pioggia e vento in una notte d'inverno. E allora questa candela accesa fra le mani col soffiare del vento e col cadere della pioggia rischia di spegnersi. Fate quadrato con la vostra amicizia, con la vostra fraternità, mi permetto di dire con la nostra fraternità sacerdotale, facciamo quadrato perché questa candela non si spenga. Impegniamoci ad illuminare la nostra e l'altrui vita con questa candelina che è simbolo della nostra fede. Concludo. Concludo dandovi un programma di vita sacerdotale. Tre parole, tre espressioni. La prima, sappiate essere grati al Signore, la gratitudine per questo dono immenso che vi ha dato. Due, la disponibilità al servizio, la disponibilità alle persone, alla comunità a cui Dio attraverso la Chiesa vi manderà. Tre, l'impegno dell'obbedienza, dell'obbedienza quella vera, alla Chiesa. Lo dico in altri termini e concludo. Per il passato sappiate sempre dire grazie Signore, per il presente sappiate dire sempre eccomi Signore, per il futuro sappiate sempre dire Amen.
Tu bruci tutti i semi di morte e di peccato, tu scuoti le certezze che ingannano la vita. Fonte di sapienza, scendi su di noi.
Accogliamo adesso in ascolto le parole di Don Antonio Montefusco, che in questi anni ha curato la formazione di Roberto, in modo particolare nell'ultimo periodo nelle vesti di rettore del seminario Giovanni Paolo II. E a seguire accoglieremo anche i saluti e i ringraziamenti di Roberto.
Mi perdonerete se intervengo in questo momento, intanto perché l'ultimo scherzo di Roberto, perché qualche giorno fa ci siamo salutati, penso martedì, poi ci siamo rivisti giovedì sera, e martedì io l'ho salutato dicendo non hai smesso di essere figlio che già sei diventato padre, e lui mi ha risposto che questo era un po' difficile a dirsi. E allora poi quando ci siamo salutati la sera dopo la vestizione, dopo la solenne vestizione in cattedrale, io l'ho salutato come forse lui desiderava o come io sentivo nel cuore, figlio, padre e fratello. La commozione è grande in quel momento perché è il momento in cui le fatiche spese in questi anni con Roberto e con molti di questi sei ordinandi di accompagnamento spirituale vedono il suo realizzarsi. Le fatiche profuse in questi anni con Roberto in quel momento, in quelle mani da baciare, erano si canalizzavano, si raccoglievano e si rendeva lode a Dio. Infatti l'abbraccio e l'augurio a Roberto di quell'ora è stato la lode e il ringraziamento al Signore per quello che avevo visto realizzarsi. Non lo avevo visto solo io, sicuramente lo aveva visto insieme con me il rettore Don Claudio, il rettore precedente, sicuramente lo aveva visto gli animatori che negli anni lo avevano seguito, sicuramente la comunità parrocchiale. Non ho grandi cose da dire perché i padri spirituali sono tenuti al segreto e come tale tanto di quanto viene detto nel segreto della camera del cuore deve rimanere tale. So però, e lo ripensavo mentre sentivo la musica che accompagnava i canti, che Roberto ha iniziato per colpa di una messa ad animare la mattina. Lui lo dice, lo attesta nei suoi scritti quando è chiamato a dover raccontare la sua esperienza spirituale. E allora Roberto, io mi sento di dire, canta ancora la tua vita, canta ancora la bellezza di un Dio che chiama, canta ancora con tutta quanta la tua esistenza quanto il Signore di buono ha fatto in te e quanto ti porterà a fare. Qualche mese fa pregavo per voi nella chiesa dell'Assunzione a Gerusalemme e ai pellegrini che erano con me, parlando del sacerdozio, dissi, rubando dal Cantico dei Cantici, alcune espressioni. Nigra sum sed formosa. E Roberto può dire questa stessa realtà questa sera. Forse la vita non ci lascia sempre immacolati come nel giorno del battesimo. Forse la vita e le ammaccature della vita non ci rendono sempre brillanti. Ma se siamo immersi in Dio, e qui era la seconda espressione, mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio, se siamo sempre legati a Dio, caro Roberto, sta tranquillo che la gente se ne accorgerà. Allora il mio augurio a te, il mio augurio attraverso di te a Don Adriano, a Don Raffaele, a Don Luigi, a Don Roberto, a Don Gerardo, a Don Wilder e a Don Natale, e che possiate sempre essere Vangelo di vocazione, non perché Cicero pro domo suo, perché adesso sono in seminario, ma perché un albero si riconosce dai frutti. E poi per vedere realizzati i progetti di Dio nella vostra vita dovete portare frutto, frutto in abbondanza, comunità che vi seguono e giovani che si dedicano a Dio così come voi avete fatto. Avete un cuore generoso, continuate ad averlo perché quel Dio vi ama tanto e attende da voi di essere riamato. Auguri. Due o tre promesse. La prima è che non avrei letto, intanto leggo. La seconda è che non avrei pianto, e questo vedremo poi dopo. Allora, leggiamo un po' e commentiamo. Il mio ringraziamento questa sera non può che partire da Dio. A Dio che mi ha chiamato innanzitutto alla vita, a Dio che mi ha creato, a Dio che mi ha donato una famiglia di sangue e col battesimo una famiglia di fede. A Lui la mia lode e il mio ringraziamento, perché mi ha scelto per seguirlo da vicino in un modo speciale, che è la consacrazione totale ed esclusiva. Il mio cuore questa sera mi suggerisce che ci sono tante persone che devo ringraziare. Vorrei però che questi saluti non restassero solo semplici ringraziamenti, ringraziamenti di chi è riconoscente verso un altro uomo, perché ha ricevuto attenzioni, perché ha ricevuto piaceri, perché ha ricevuto favoritismi, no. Vorrei che questa sera questi miei ringraziamenti diventassero una preghiera al Signore per ognuno di noi, per ognuno di voi. La prima persona a cui voglio pensare è Monsignor Gerardo Pierdo, il nostro arcivescovo. Lui mi ha generato nel sacerdozio, è stato e sarà sempre per me un padre. Ricordo e ringrazio la mia famiglia, tutta, a partire dal capostipite, nonno Vincenzo, come ha detto Don Peppino prima. Io ho ripensato un motto per nonno Vincenzo, che è barcollo ma non mollo. Il nonno, uomini di altri tempi, è caduto, si è fratturato, si è rialzato, è ricaduto, si è rialzato e cammina ancora. questa è l'espressione. Lui barcolla fuori, barcolla, a volte barcolla pure la memoria, però è saldo come una roccia nella fede, come ha detto Don Peppino. Grazie o no? Vedo e saluto e ringrazio tutti i miei zii e cugini, parenti, prozii, tantissimi ce ne sono. Li saluto e li porto ad uno col cuore, ma in questo momento particolare io ho celebrato questa, ho presieduto questa prima messa e ho pregato per loro, in modo particolare ho pregato per i miei nonni Gioacchino e Serafina che non ho mai conosciuto, per Di Annunziata che è cresciuto Maria e mamma, nonna Vitina, la moglie di Vincenzo, ed infine ricordo con particolare commozione Toni e zio Silvano, prematuramente scomparsi, a cui tanto ho voluto bene. Per loro, per ognuno di loro, ho chiesto al Signore grazie particolari. I miei genitori, Giovanni, militare al lavoro ma un buonissimo uomo a casa. Mia madre, professoressa al lavoro e militare a casa. A loro va il mio ringraziamento perché mi hanno amato, educato e cresciuto. Qualcuno di voi, conoscendomi giustamente, potrebbe pensare che non hanno fatto un buon lavoro. Non è vero, non è così. A loro due, io vi assicuro che questi sono i genitori, non so se sono i migliori genitori del mondo, vi assicuro però che sono i genitori che ho sempre desiderato e a cui ad ognuno, ad ogni persona auguro, con tutti i loro pregi e con tutti i difetti. Saluto e ringrazio e prego per loro, per i miei fratelli Vincenzo, Maria Rosaria e per Maria che è zia però è una sorella. Su mio fratello un piccolo aneddoto. Quando mia madre diceva, ah uno dei miei figli è andato in seminario. Ah, Vincenzo. È vero, ed è rimasto così, è molto più buono di me. Guardo tra le persone e vedo amici, professori, conoscenti. Con ognuno di voi ho avuto il piacere e l'onore di condividere un pezzo di strada che il Signore aveva disegnato per noi. Ad ognuno dico grazie e chiedo di continuare a starmi vicino. Adesso ripenso ai miei anni di formazione in seminario. Per me questi anni di formazione sono stati croce e delizia di questi ultimi 7 anni. Sono stati delizia perché? Perché ho accresciuto la consapevolezza della mia chiamata. Ho cresciuto il mio sapere teologico ed ho incontrato carissimi fratelli con cui condividere il mio cammino. Sono stati croce per chi mi è stato a fianco. Lo sanno bene i miei superiori, penso in questo momento a Monsignor Raimondo, mio ex rettore, e in modo particolare a Don Antonio, attuale rettore, ma soprattutto mio padre spirituale, il quale, caro Don Antonio, ti faccio l'ultimo scherzo, ha dovuto raccogliere in questi anni i cocci dei miei errori e dei miei peccati e attraverso consigli e lunghe confessioni e chiacchierate li ha rimessi insieme e ha riformato quel vaso di grazia che Dio mi aveva donato. Croce, vi dicevo, lo sanno bene tutti i miei compagni di seminario che mi hanno aiutato a vedere i miei limiti e la spigolosità del mio carattere ed insieme ci siamo sforzati di correggerli. Carissimi Don Adriano, Don Raffaele, Don Gerardo, Don Roberto e Don Luigi, a tutti voi va un ringraziamento e una preghiera. Siamo stati una classe unita, ho coniato un motto, tutti per Cristo e Cristo per tutti. Non permettiamo a niente e a nessuno di dividerci. Un ringraziamento speciale va a tutta la forania di Eboli, a tutti i sacerdoti ebolitani. Ricordo con particolare affetto Don Donato, che purtroppo è allettato. Ognuno di voi, carissimi sacerdoti, è uno stimolo e un esempio da seguire in questo inizio di vita sacerdotale. Saluto e ringrazio anche Don Antonio Volpe, Don Alfonso, animatore del vicerettore del seminario, il cancelliere dopo ci arriviamo. Saluto Don Lazzaro e in modo particolare Don Paolo, che ha curato i miei primi passi vocazionali che poi mi hanno portato qui ad essere ora a celebrare per voi. Vedo e saluto e ringrazio il cancelliere arcivescovile, Don Sabato Matteo. Lui non ama essere chiamato così, lui vuole essere definito un parroco, ed è vero, è un parroco, un bravo parroco, un grande parroco. Hanno studiato insieme con Don Peppino, insomma, a parte uno. Mi ha scelto come suo collaboratore e mi ha sempre spronato a non guardare al lavoro burocratico che noi svolgiamo, non guardare questo lavoro e queste carte come semplici carte, ma sì, mi ha sempre detto di guardare dietro ogni pratica che noi facciamo, perché dietro questa pratica c'è una persona, un fedele da seguire, da amare e da rispettare. Grazie caro Don Sabatino. Poi sapete come mi succede spesso, io quando comincio a pensare poi mi addormento, perché ho pensato troppo. Allora, i ragazzi più piccoli forse lo sanno, ho iniziato, sono caduto in un sonno profondo, ho cominciato a sognare. Ho sognato una parrocchia giovane, piena di vitalità, formata di famiglie normali, non di santi, di tanti uomini e donne che pur sapendo di poter commettere qualche errore, sceglievano quotidianamente di rischiare per Dio. Ho sognato ragazzi normali che si sforzavano fra mille difficoltà di vivere il Vangelo in un mondo che non parlava più di Dio. Ho sognato bambini che gioivano e saltavano, giocavano con spensieratezza, come giusto che sia alla loro età. Ho sognato delle donne, delle piccole donne, un po' bassine, che facevano della loro vita un continuo servizio a Dio e ai fratelli. Ho sognato preti che si spendevano senza riserve. Ho sognato e poi di colpo mi sono svegliato. E mi sono accorto che ciò che avevo sognato e desiderato, il Signore mi aveva dato la gioia di viverlo in prima persona. Grazie a tutta la comunità parrocchiale del Sacro Cuore, la ricchezza della comunità parrocchiale, di questa comunità parrocchiale, è dettata dalla diversità delle vocazioni, preti, laiche consacrate e famiglie che lavorano insieme per la gloria di Dio. Sappiate essere sempre così. Penso in questo momento speciale e particolare all'opera Marta e Maria, alle ragazze, però a me piace, devo dire i nomi. Annalisa, Patrizia, Tania, Monica, Paola, Cosimina, Nina e Cocò. Hanno fatto della contemplazione e del servizio la loro quotidianità. Sono state per me sorelle maggiori con le quali confrontarsi e collaborare. Grazie, spero che il Signore vi ricompensi di tutto quello che fate, ciò che è visibile a tutti, ciò che conoscono in pochi e ciò che è solo nel cuore di Dio. Davide, a te, Dindon Davide lo chiamo, a te un augurio e la preghiera affinché il Signore ti doni la perseveranza in questi ultimi anni che ti accompagnano del seminario. Un saluto speciale anche a tutti i seminaristi che qui sono venuti. Don Giuseppe Lanni, ho iniziato il seminario e tu non eri ancora prete. Abbiamo condiviso insieme alcuni anni della nostra formazione. Ti ho ritrovato vice parroco al Sacro Cuore con grande gioia. Abbiamo avuto l'opportunità di condividere momenti fantastici insieme. Sei in questa comunità da 3 anni, ma sembra che tu ci sia stato da sempre. Spero in futuro di accrescere ancora maggiormente questo rapporto di fraternità sacerdotale. Eccoci giunti. Don Peppe, Don Peppino, come ognuno ama chiamarlo. Cosa posso dire? Ho pensato tanto in questi giorni. Ho pensato di poter sottolineare, dover sottolineare la tua capacità pastorale, ma mi sono detto che questo è sotto gli occhi di tutti. Ho pensato di parlare della tua spiritualità sacerdotale, ma anche questo traspare dal tuo modo di essere. Mi sono chiesto se fosse giusto evidenziare le tue capacità culturali, ma anche queste si presentavano da sole ogni volta che parli. Allora ho deciso di scavare nei meandri della mia memoria per cercare un ricordo significativo che fosse solo mio. Ero piccolissimo seminarista, proprio giovanissimo, all'inizio. Allora io sentivo i miei amici tutti dire faccio questo, faccio quello, io a catechesi, io... Allora io, già fa. Ma Peppino mi disse, il sabato pomeriggio accogli i genitori e i bambini che vengono al catechismo. Io all'inizio non capivo. Con gli anni ho capito che rapportarmi con voi mi ha fatto crescere, mi ha fatto fare un salto di qualità. E quindi ho voluto sottolineare, dopo qui, l'unico profilo che non avevo detto, il tuo grande profilo umano. Tu mi hai aiutato a capire che il prete, prima di essere tale, deve essere uomo. nel senso pieno della parola. Allora ciò che mi ricorderò sempre di te è il tuo profondo tratto umano. Ringrazierò sempre Dio perché mi ha donato l'opportunità di vivere questa esperienza a fianco di un grande uomo prima e di un ottimo prete poi, che dona l'opportunità alle persone che hanno incontrato Cristo di servirlo nei fratelli più bisognosi e di vivere la propria vita da protagonisti, lavorando nel nascondimento e non piango. Tante altre persone potrei ringraziare, forse dovrei ringraziare, ma come dice il poeta è meglio tacere. Sono qui nel profondo del mio cuore. Infine, concludo davvero con un versetto del Vangelo di Luca, primo capitolo, versetto 37. Questo versetto mi ha accompagnato negli anni di seminario, negli ultimi anni di formazione. Questo versetto è la conclusione della risposta che l'angelo diede alla titubanza di Maria. Nulla è impossibile a Dio. Queste brevi e semplici parole riassumono tutta la mia esperienza. L'incontro con la misericordia di Dio stravolse la mia vita, i miei progetti, i miei pensieri, il mio modo di vivere e vedere la vita, le mie abitudini, il modo di rapportarmi alle persone. Allora mi ripeterò sempre: nulla è impossibile a Dio. Sono queste le parole che voglio continuare a ripetermi quando mi troverò in difficoltà. Nulla è impossibile a Dio. Parole che giare nella mia anima quando la mente vorrà farmi credere che il cuore di un uomo è chiuso alla grazia di Dio. Nulla è impossibile a Dio, vi ripeterò, quando sarò chiamato a sperare contro ogni speranza, quando penserò che non c'è più nulla da fare. Nulla è impossibile a Dio, mi ripeterò ogni qualvolta mi sentirò indegno del ministero affidatomi. Nulla è impossibile a Dio, perché ho la certezza che a chi apre il cuore della sua grazia egli spalanca orizzonti infiniti contrassegnati dell'amore. Auguri a tutto quanto. Custodisci benigno, Dio nostro Padre, il gregge che hai redento con il sangue prezioso del tuo Figlio e guidalo ai pascoli eterni del cielo, per Cristo nostro Signore.
Amen. Spirito d'amore, scendi su di noi.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo Spirito.
Chinate il capo per la benedizione solenne. Dio, che nella resurrezione del Cristo ha operato la nostra salvezza e ci ha fatto Suoi figli, vi dia la gioia della Sua benedizione. Il Redentore, che ci ha dato il dono della vera libertà, vi renda partecipi dell'eredità eterna. E voi, che per mezzo del battesimo siete risorti in Cristo, possiate crescere in santità di vita per incontrarlo un giorno nella patria del cielo. Ed ora insieme con tutti i miei compagni di ordinazione vi diamo la benedizione. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Amen.
La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace.
Sulla chiesa, vieni come il fuoco, ardi in noi, che con te saremo veri testimoni di Gesù.
Tu fonte di unità, rinnova la tua chiesa, illumina le menti, dai pace al nostro mondo. O Consolatore, scendi su di noi.